Questo perché? Perché lei è capace di pensare a te, è stato tutto uno, è stato.
Non piegare, perché per spiegarli tutti ci vuole ore e ore in più di lavoro.
Oh, quanti!
Non retribuito.
Uno può meglio impiegare.
Si ricomincia col numero uno. Buonasera! Il secondo viaggio che ci accingiamo a compiere quest'anno deve iniziare con un ringraziamento nei confronti di Erodoto, che ci ha accompagnati su un lungo percorso durato 2 anni, ma il nostro viaggio deve iniziare anche con un ringraziamento all'altro personaggio che ci ha accompagnato, capitano a Genova di Tiro, che con la sua nave Sidonia ci ha portato avanti e indietro per il bacino del Mediterraneo e anche oltre in questi 7 mesi trascorsi. Naturalmente parliamo di personaggi e di oggetti virtuali, però non virtuali perché inventati da noi. Anche il capitano a Genova di Tiro quindi è tornato a casa sua. Erodoto dunque è rimasto a Turi. Noi abbiamo fatto un salto in avanti fino al 1800, che è storia recente, mentre il capitano, o presunto tale, perché qui ci viene un dubbio, a Genova, dopo averci salutati uno per uno la scorsa settimana, si è messo in viaggio con la sua nave per tornare a casa sua in Fenicia. Lui però, noi abbiamo fatto un salto in avanti rispetto ad Erodoto, lui però ha fatto un salto all'indietro, se così si può dire, per tornare a casa sua. Un salto all'indietro in uno dei paesaggi della tradizione mitica. Chi è il capitano che così cortesemente si è messo a nostro servizio? Beh, Erodoto, prima che ci proiettassimo verso il futuro, ci ha messo al corrente. A Genova non è un capitano di Tiro, era sotto mentite spoglie, ma bensì è addirittura un re. E forse qualcuno riesce ad identificarlo. A Genova è il re di Sidone, la grande città fenicia che dà il nome alla nave Sidonia su cui abbiamo viaggiato. Sappiamo che il re Agenore ha raggiunto il porto di Sidone, dove lo aspettava la sua sposa, la regina Telefassa, e i suoi 2 figli. Agenore e Telefassa, infatti, hanno 2 figli e molti di voi se li ricordano senz'altro dal percorso dentro il territorio della tragedia dell'anno 2003-2004, insomma, il tempo passa, non ci si ricorda più esattamente. Un figlio maschio, il maggiore, che si chiama Cadmo, destinato a sposare una fanciulla che si chiama Armonia, ricordate? E abbiamo partecipato molti di noi a queste nozze, le nozze di Cadmo e Armonia. E una figlia hanno a Genova Telefassa, una figlia minore, è una ragazzina che si chiama Europa. Europa è una fanciulla bellissima, creativa, atletica, di sana e robusta costituzione, questo è un auspicio. In Fenicia I giovani, i ragazzi e ragazzi si dedicano alle tauromachie, lo sapete, è un gesto atletico molto impegnativo. Le tauromachie sono giochi acrobatici, usando i tori nell'arena, ma non solo, anche in giro per la campagna, come se fossero attrezzi ginnici. Le atlete e gli atleti ci saltano sopra, pericolosamente, facendo complessi esercizi, evitando le corna appuntite. Europa è un'appassionata di questo sport, ama saltare in corsa sulla schiena dei tori, ama cavalcarli e fare evoluzioni sulla loro groppa. Sapete anche che cosa è successo lo stesso giorno in cui è tornato a Genova? Dopo aver passato il pomeriggio con le sue compagne a raccogliere fiori, sul far della sera, al tramonto, Europa, che è una fanciulla romantica e pensierosa, si è messa a passeggiare sulla spiaggia deserta. Il mare leggermente mosso, lei supera una lingua di sabbia, si trova di fronte ad un ampio golfo. Che cosa vede ad un tratto? Vede un toro che a nuoto si avvicina alla riva. È davvero agli occhi di Europa un toro di una bellezza eccezionale, mastodontico, ben modellato, è un toro bianco, quindi rarissimo, originale, colore originale, con due corna lucenti e stupende per aggrapparsi, per fare le evoluzioni. Il toro approda sulla riva e dopo essersi scrollato l'acqua di dosso, sapete come fanno i tori, fanno come i cagnolini, no? Si scrollano l'acqua di dosso, lentamente comincia a camminare sulla spiaggia, davanti a lei, sotto gli occhi di Europa, assai sorprese. Europa non resiste, parte di corsa verso il toro, salta su di lui, lo cavalca con grande piacere, lo fa correre, il toro corre, corre sulla spiaggia, poi entra in acqua, comincia a nuotare, e nuota, 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 sempre più lontano dalla riva, in mare aperto. Per Europa, in questo racconto mitico comincia un viaggio affascinante e avventuroso che continua ancora oggi ad essere ripercorso, ristudiato nella letteratura, nell'arte, nella storia del pensiero umano. Ecco perché abbiamo rievocato ancora una volta questo racconto, perché noi questa sera siamo sbarcati nel cuore dell'Europa, quindi dall'Ellade di 2500 anni fa, siamo sbarcati nell'Europa, nel cuore dell'Europa del 1800, di poco tempo fa. E non potevamo non ricordare il personaggio mitico che ha dato il nome al nostro continente. Di qui, con questa continuità ideale, perché è stato ancora una volta a Genova, sull'onda della tradizione mitica a guidarci, in quanto padre di Europa, comincia il nostro nuovo viaggio. E allora siamo nel cuore dell'Europa all'inizio del 1800. E in un certo senso sembra di essere nell'Ellade di 2500 anni prima, di 2300 anni prima, per il modo con cui si parla, per il modo con cui si usa la cultura greca. Qual è il punto esatto della nostra partenza? Dove ci aspetta? Dove ci ha dato appuntamento il personaggio che dobbiamo incontrare? Beh, dobbiamo incontrare Georg Hegel e lo dobbiamo incontrare in funzione di una presa di contatto con quella che viene considerata la sua opera principale, una delle opere più significative della storia del pensiero umano. Si intitola Fenomenologia dello spirito. Facciamo una premessa metodologica. Noi lo scorso anno abbiamo già viaggiato su un percorso dedicato al giovane Hegel. Questo primo percorso si compone di 6 itinerari, 6 lezioni che sono state collocate dal nostro Franco Mastro di Posta sul sito www.inantibagno.it, quindi gli episodi, le avventure, il processo di formazione culturale, le amicizie, il pensiero, le opere giovanili di Hegel le troviamo depositate sulla rete e chi ha la possibilità di farlo le può leggere e ristudiare queste lezioni. Ora, d'altra parte, vedete, dobbiamo anche dire che per partire, per prendere il passo su questo nuovo percorso breve, sono 4 itinerari, è necessario rimettere piede nell'ultimo tratto del percorso precedente. E prima di tutto dobbiamo rinfrescarci la memoria sugli avvenimenti principali della vita del giovane Eber, cioè del momento del passaggio tra l'essere giovane di questo personaggio, l'essere quindi giovane Hegel, e non essere più il giovane Hegel, ma essere l'Hegel più maturo, o addirittura nella terza età. E guardate sul punto 1 del repertorio. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ricordate, nasce a Stoccarda il 27 agosto del 1770. Ed è il primo di 3 figli di una famiglia agiata, abbastanza agiata. La sua educazione giovanile avviene nella sua città natale, prima nelle scuole elementari, poi nel cosiddetto Real Gymnasium, una scuola a carattere religioso umanistico con influssi illuministici. Nell'ottobre del 1788 Hegel si iscrive all'Università di Tubinga per studiare filosofia e teologia e, come la maggior parte degli studenti che vengono da fuori, trova alloggio a Tubinga in un ex convento agostiniano, l'Istituto Stift. Credo che per molti di noi questo nome sia evocativo, no? Perché siamo stati all'Istituto Stift, lo abbiamo girato in lungo e in largo, e che è una scuola preparatoria. È anche un seminario per i pastori, che prepara i pastori protestanti. Ed è anche un istituto magistrale che prepara gli insegnanti a fare scuola. Quindi, ed è contemporaneamente un convitto dove studiano coloro i quali frequentano l'Università di Tubinga. Quindi una cosa, un'istituzione molto complessa, ma molto significativa come istituzione. A partire dal 1790, allo Stift, il giovane Hegel alloggia, lo sapete, nella stessa camera, la famosa camera 9, numero 9, con 2 studenti che, come lui, sono passati alla storia del pensiero umano, Friedrich Hölderlin e Friedrich Schelling. Ve li ricordate? Questi 3 birbanti, tutti messi insieme? Tra i 3 nasce una forte amicizia. Insieme, sfidando le autorità, celebrano, ricordate, gli anniversari della Rivoluzione Francese, e nel cortile dell'Università di Tubinga piantano l'albero della libertà, divulgano il testo della Marsigliese, per questo ricevono severe punizioni, no? Ricordate? Con la complicità del professor Thaddeus Fortunius, che è ritornato a Riga e noi ne abbiamo perso le tracce, che è uno dei protagonisti della loro formazione intellettuale ed umana, partecipano, pur essendo consegnati, alla famosa conferenza che Johann Fichte tiene a Tubinga il 31 gennaio del 1793, no? Molti di voi ricorderanno questa specie di sceneggiatura per un eventuale film, si potrebbe fare se avessimo i mezzi, sarebbe forse divertente. Oltre che istruttivo, il professor Fortunius li presenta a Fichte, che è stato anche lui studente di Fortunius a Lipsia e a Iena. Johann Fichte è diventato famoso perché nell'anno precedente, 1792, si è messo in luce per la pubblicazione di un'opera intitolata Critica di ogni rivelazione. Quest'opera, dovreste ricordare anche questo avvenimento, è stata scritta e pubblicata da Fichte sotto il patrocinio di Immanuel Kant, il quale in questo momento, Kant, sulla soglia dei 70 anni, dopo la pubblicazione delle sue 3 critiche, della ragion pura, della ragion pratica e del giudizio, è considerato uno dei più eminenti pensatori europei, il grande vecchio della filosofia europea. La storia della pubblicazione della Critica di ogni rivelazione di Johann Fichte risulta essere, con il coinvolgimento di Kant, un avvenimento molto curioso nella storia della cultura e dell'editoria, perché questo saggio, che circola anonimo, con grande successo, Fix non l'ha firmato, no? Non l'ha voluto firmare, per la Germania e per l'Europa, viene ritenuto da tutti scritto da Kant, essendo anonimo, perché i temi e i ragionamenti sono quelli del filosofo di Königsberg. Ora, un mese dopo, Kant, il quale da una parte si sente lusingato per avere scoperto un pensatore di valore, dall'altra è un po' preoccupato, un po' scocciato che un giovane possa essere considerato al suo livello, interviene pubblicamente per chiarire l'equivoco, dichiarando che la critica di ogni liberazione è stata scritta da Johann Fichte. Lui ne ha favorito solo la pubblicazione. È chiaro che a questo punto Fichte, nell'ambito degli istituti che si dedicano alla cultura, diventa uno dei pensatori più in vista in Europa. E dall'ottobre del 1792 comincia ad essere invitato a tenere conferenze in tutte le sedi universitarie più importanti della Germania. Johann Fichte comincia a divulgare il pensiero di una nuova corrente filosofica che noi abbiamo studiato, no, a suo tempo, l'anno scorso, quello che si chiama l'idealismo etico, no? Per ripassarlo bisogna ritornare su quelle lezioni, perché ora non possiamo riprendere tutto quell'itinerario, se no facciamo un percorso già svolto. La vita e il pensiero di questi personaggi, quindi Johann Fichte, Friedrich Hölderlin, Friedrich Schelling, Thaddeus Fortunius, il giovane Hegel stesso, e gli avvenimenti dal taglio romanzesco in cui sono coinvolti, costituiscono la trama degli itinerari delle lezioni del precedente percorso, dell'anno 2006 sul giovane Hegel, e quindi le potete leggere sul sito, forse qualcuno di voi le ha già scaricate o ce le ha registrate. Ora, non possiamo soffermarci se non su alcuni particolari. Terminati gli studi universitari, nell'estate del 1793, il giovane Hegel, per alcuni anni, per guadagnarsi da vivere, fa il precettore, prima a Berna, dal 1793 al 1796, e poi a Francoforte, dal 1797 al 1800. E inizia anche a comporre le sue prime opere, che poi prenderanno il nome di scritti giovanili. Nel gennaio del 1801, Hegel si trasferisce a Jena, ospite di Schelling, il quale, pur essendo più giovane di lui di 5 anni, è già famoso insegna, ha già una cattedra nell'università di questa bella città, dell'Università di Jena. A Jena il giovane Hegel pubblica la sua prima opera importante, intitolata Differenza tra il sistema filosofico di Fichte, che abbiamo citato prima, e quello di Schelling. Un'opera dove sintetizza i concetti fondamentali dell'idealismo apportando delle modifiche che costituiscono i primi punti del suo pensiero. Nell'estate del 1801 il giovane Hegel consegue l'abilitazione all'insegnamento universitario e nell'autunno comincerà a tenere le sue lezioni. Così comincia per il giovane Hegel il periodo di permanenza a Jena. Guardate, Jena è una bella città, non so se siete stati a visitarla, nella quale abbiamo virtualmente soggiornato più di una volta, ma non tutti noi però, e che merita di essere rivisitata. I luoghi vanno sempre rivisitati, tra l'altro cambiano nel tempo, quindi vanno rivisti nella loro trasformazione. Prima di fare ancora una volta due passi per Jena, dobbiamo dire che in questa città, una sera d'estate dell'anno 1801, Schelling, Hölderlin, Hegel si ritrovano ancora una volta riuniti insieme dopo gli anni dello Stift e decidono, forse molti di voi lo ricordano, dopo aver mangiato una pizza e bevuto una decina di birre, di andare a teatro ad assistere alla rappresentazione di Amleto di Shakespeare. Ma adesso, prima di andare a teatro con i nostri tre compagni di viaggio, facciamo una veloce visita a questa interessante città della Tubinga, che della Turingia, che è Iena. Non sarei mai capace di bere 10 birre, magari, una piccola. Ma anche Iena, con Weimar e Heidelberg, è una delle capitali del Romanticismo, e proprio durante il percorso nel territorio del Romanticismo titanico, ricordate, siamo stati ospiti di alcuni importanti personaggi che abitavano in questa città. Guardate sul punto 2 del repertorio, dobbiamo rientrare in quel clima, vedete, per studiare un indice questa sera, dobbiamo entrare in questo clima. Secondo la tradizione, la visita a Iena comincia dall'università, non a caso, quindi se ci andate, fondata nel 1558 in età moderna dal principe elettore Giovanni Federico I. La fondazione dell'università, vedete, ha trasformato questa cittadina di commercianti in un centro culturale di prim'ordine. L'università di Iena oggi ha sede in un grattacielo cilindrico di 26 piani, alto 120 metri, ma accanto al grattacielo, che sembra una specie di campanile vicino ad un altro edificio, accanto al grattacielo universitario però c'è sempre l'edificio della vecchia università. Questo edificio si chiama Collegium Ienense, in latino, ed è stato la sede di un monastero domenicano, ecco per questo, del XIII secolo. Quindi, dal punto di vista architettonico, questo edificio è un tradizionale monastero medievale con un bel cortile interno. Oggi questo monastero non ospita più l'università, che sta nel grattacielo, ma ospita la sede del museo dell'università, che è uno dei monumenti più importanti di Iena. Spesso sfugge, ma invece è da visitare, no? Sapete come succede, magari si è attratti da altre cose di una città che offre palazzi, chiese, no? E magari si salta al museo dell'università. In questo museo troviamo documentata la storia culturale di Iena. È chiaro che per visitare questo museo bisogna avere un po' le idee chiare, no? Su quello che è successo, no? Perché sennò non ci si diverte, no? Si vedono cose magari complicate. Qui scopriamo che quando Friedrich Schiller, che tutti noi conosciamo benissimo, 1759-1805, tenne la sua prima lezione nel 1789, fece infiammare con le sue idee liberali l'animo di tutti gli studenti che a decine si iscrissero al suo corso di storia. E abbiamo studiato, molti di voi hanno percorso, no, questo itinerario romantico, abbiamo studiato questo episodio che ha delle ripercussioni, come abbiamo detto poc'anzi, anche sull'esperienza studentesca di Hölderlin, di Schelling e del giovane Hegel. Qui nel museo dell'Università di Iena scopriamo che qualche problema l'ho avuto nel 1798 il filosofo Johann Fichte, che abbiamo citato poco fa, che dovette difendersi, forse vi ricordate, dall'accusa di ateismo. C'era una specie di legge sulla blasfemia anche nella Germania del 1800, non solo nell'Atene di 2500 anni fa, vedete quante affinità ci sono. Dall'accusa di ateismo fu sospeso dall'incarico di professore. E molti di voi conoscono questo episodio, lui era sicuro perché tutti conoscevano la sua fede, però aveva scritto qualcosa che lo metteva in difficoltà. Nel museo dell'università scopriamo che a Iena si è formato un gruppo di intellettuali che furono chiamati romantici e finirono per identificarsi con questo nome, i romantici. E quindi Iena va considerata, almeno per quanto riguarda il nome, una delle culle del romanticismo. Questi intellettuali, che si chiamano Novalis, Schlegel, Tieck, Brentano, a suo tempo abbiamo fatto la loro conoscenza, no? Si incontravano nella casa in cui dal 1795 al 1799 alloggiava Fichte. Oggi questa casa, che si trova nel centro storico di Jena, è un museo, un altro museo che si chiama Romantic House, la casa dei romantici, e questa va assolutamente visitata. Sempre nel museo dell'università scopriamo che dopo la sconfitta di Napoleone, quindi dopo il 1815, le decisioni reazionarie e conservatrici del Congresso di Vienna, che rimetteva in ordine l'Europa, tra virgolette, l'Europa dopo la Rivoluzione francese e le campagne napoleoniche, delusero profondamente gli studenti di Vienna, che fondarono un'associazione di studenti. E qui è nato il movimento studentesco in senso moderno, che ha avuto un ruolo importante nel processo anche di unificazione della Germania. Ci sono tanti interessanti monumenti a Jena, ci sono le chiese, ci sono i bei palazzi, ci sono alcuni pittoreschi bastioni medievali, c'è un bel tratto delle mura del 1400 con la famosa Torre delle Polveri, Pulverturm, c'è il Museo degli Strumenti Ottici, guardate, Jena è la città delle lenti. C'è nella chiesa gotica di San Michele la famosa lastra di bronzo fusa nel 1551 che avrebbe dovuto coprire la tomba di Martin Lutero a Wittenberg. Come mai è rimasta lì? Cioè, questa lastra di bronzo ha una storia e noi ora non abbiamo tempo per raccontarla, ma la trovate sulla guida della Germania, nelle pagine dedicate a Jena. Beh, provate a cercare, è una storia interessante. Ebbene, tra i tanti interessanti monumenti che ci sono a Jena, dobbiamo ricordare ancora il giardino botanico, che contiene circa 12.000 specie di piante, alcune rare. Questo giardino botanico, molti di voi se lo ricordano, lo ha realizzato un personaggio che noi abbiamo seguito nel suo viaggio in Italia, Goethe, che qui ha sperimentato la sua teoria sulla pianta originaria. Ci sarà una pianta originaria dalla quale prendono forma tutte le altre. Sapete che lui dice di averla vista in Sicilia, terra meravigliosa, non a caso. E che, come scrive a Herder, Goethe dice di aver scoperto in Sicilia nel corso del suo viaggio in Italia. Goethe ha soggiornato a periodi dal 1817 al 1830 a Jena con l'incarico di capo giardiniere. Vedete, Goethe sapeva fare anche questo, oltre che leggere, scrivere, studiare, faceva anche la voce di giardiniere, e anche il direttore dell'Istituto di Scienze dell'Università. Oggi la casa del capo giardiniere, dove Goethe ha abitato, è un museo con molti oggetti interessanti da vedere. Ci sono tutti gli zappini, tutti i raspini con cui Hegel piantava le piante. E quindi, a nord del giardino botanico c'è il cosiddetto planetarium, che Goethe aveva pensato, ma che è stato realizzato nel 1926. Sotto la grande cupola del planetarium c'è posto per 500 persone che possono assistere a varie rappresentazioni. Dove oggi c'è il planetarium? Ebbene, nel 1801 c'era un teatro all'aperto, e lì d'estate si svolgeva la stagione teatrale, e proprio qui noi ci troviamo in questo momento in compagnia di Schelling, Hölderlin e Hegel. Ora, se poi volete fare una visita molto più approfondita a Jena, potete utilizzare l'Atlante, la guida della Germania, la rete. Buon viaggio, e poi potete anche andarci. Non è così lontano, no? Noi ora dobbiamo cominciare ad occuparci dell'opera più significativa di Hegel, ed è un'impresa. Ce ne occuperemo in parte, ci occuperemo di alcuni aspetti, perché quest'opera continua ad essere studiata, continua ad essere interpretata, e quindi bisogna conoscerlo per quello che è, un testo che continua ad agitare, no? Le ricerche filosofiche, le ricerche letterarie. E la fenomenologia dello spirito è uno dei testi più importanti, più complessi, più studiati, commentati, più difficili da leggere, se è possibile la lettura di quest'opera. Qualcuno dice che bisognerebbe riscriverla, della storia del pensiero umano. E per prima cosa è indispensabile che noi ci vada a teatro con i nostri tre amici. È una scena che noi abbiamo già vissuto questa, ma che dobbiamo rivivere. A Iena, quindi, i nostri tre ex compagni di stanza e di avventure allo Stift si rincontrano e vanno ad assistere alla presentazione di Amleto di Shakespeare, un'opera di cui tutti e tre sono molto appassionati. Tutti sappiamo che la scena più famosa di Amleto di Shakespeare è quella del celebre monologo in cui Amleto tiene in mano il teschio, quell'osso dell'amico Yorick, no? Se qualcuno non conosce un testo di Amleto, lo lega, si trova facilmente, no? Oppure magari cerchi qualche filmato che ne riporta la rappresentazione, no? Oggi è facile usare anche, trovare anche le immagini sulla rete. Poi Shakespeare ha avuto una grande fortuna cinematografica ultimamente, no? E quindi ora sembra che tocchi a Molière, perché ci sono questi personaggi vengono tanto riscoperti e fanno sempre cassetta. Perché il celebre monologo, durante la recitazione del monologo, abbiamo già assistito, no, a questa scena, il giovane Hegel è particolarmente inquieto perché ha avuto un'intuizione, e si agita sulla panca della platea da dove assiste insieme a Shelley e a Hölderlin la messa in scena del dramma. E il celebre monologo, essere, non essere, perché torniamo a Parmenide, vediamo che quindi siamo sempre in tema, no? Anche col percorso precedente. Qui sta il problema, essere, non essere, invita certamente alla riflessione. Ma che cosa passa nella mente del giovane Hegel in questa occasione, per cui si agita talmente che i due suoi amici a un certo punto lo sgomitano e gli dicono: ma sta un po' fermo, per favore, qui rischiamo di andare in terra, cosa ti sta passando per la testa? Hegel dedica una parte di un capitolo della fenomenologia dello spirito a questo monologo dell'Amleto, ed è molto probabilmente, dicono le studiose e gli studiosi, il primo brano che scrive di quest'opera, o perlomeno il primo brano che lui appunta. Scriveva 10 minuti al giorno Hegel, era molto disciplinato su quelli che sono le direttive della scuola, Il primo brano di quest'opera lo scrive e poi lo riutilizza sul verso. Che cosa ispira al giovane Hegel quel teschio di Yorick accarezzato da Amleto? Quell'osso che però contiene, no? La scatola cranica contiene qualche cosa. Ebbene, quando la coscienza della persona è ancora immatura, pensa Hegel, il giovane Hegel in questo momento è ancora giovane Hegel, è a cavallo tra l'essere giovane e non esserlo più. Quando la coscienza della persona è ancora immatura, è spinta a credere che lo spirito si riduca ad una realtà materiale. La coscienza immatura è spinta a credere, pensa Hegel, che l'essere dello spirito sia un osso E allora non c'è che una via da seguire, quella di ripercorrere l'itinerario della conoscenza dello spirito ripartendo da questo osso. Se quest'osso ci fa riflettere, è di lì che bisogna partire, da quella materia brutta, inanimata. Ma su quella materia brutta e inanimata Amleto riflette e fa un viaggio nella sua coscienza, nel suo spirito. Questa è l'intuizione che gliela ha. Non c'è che una via da seguire, quella di ripercorrere l'itinerario della conoscenza dello spirito ripartendo da questo osso, prendendo le mosse dalla scatola cranica. Gli antichi credevano che l'essere umano pensasse col cuore, con il fegato, pensa Hegel. Poi Galeno scrive, il giovane Hegel, ha scoperto che gli esseri umani pensano con il cervello. E allora si comincia a guardare con attenzione alla scatola cranica, ma rileggiamo le parole di Hegel dalla Fenomenologia dello spirito. Guardate, il primo frammento riprende un frammento che abbiamo già letto, ma è di lì che dobbiamo ripartire. Osservando il teschio di Iorica accarezzato da Amleto, mi è venuto in mente che la povertà strutturale della scatola cranica contrasta certamente con le straordinarie proprietà del suo contenuto, il cervello. E quindi facciamolo funzionare, dice Hegel, per fare un viaggio nella nostra coscienza. Da un lato sta una moltitudine di quiete regioni craniche, mentre dall'altro lato abbiamo una moltitudine di proprietà spirituali, la cui quantità e determinazione dipenderanno dallo stato degli studi psicologici. Sappiamo bene che una qualsiasi scatola di cartone potrebbe contenere delle pietre preziose, ma nel caso del cranio la cosa è più complicata. La scena in cui Amleto riflette sulla fragilità della vita, tenendo in mano il cranio di Yorick, contiene già in sé il contrasto tra la povertà materiale delle ossa craniche e lo stimolo a riflettere che esse producono. È vero che anche un cranio può suscitare in noi, come quello di Iorichi in Amleto, ogni sorta di meditazione. Di per sé, però, il cranio è solo una cosa cruda e indifferente, nella cui immediatezza non è possibile scorgere né assumere altro che il cranio stesso. E difatti, quando la coscienza della persona è ancora immatura, è spinta a credere che lo spirito si riduca ad una realtà materiale. La coscienza immatura è spinta a credere che l'essere dello spirito sia un osso. E allora non c'è che una via da seguire, quella di ripercorrere l'itinerario della conoscenza dello spirito, ripartendo da questo osso, prendendo le mosse dalla scatola cranica. Ora, per il giovane Hegel quindi non c'è che una via da seguire, quella di ripercorrere l'itinerario della conoscenza dello spirito ripartendo da questo osso, prendendo le mosse dalla scatola cranica, prendendo le mosse dalla realtà materiale. Il giovane Hegel definisce l'itinerario della conoscenza dello spirito con la parola fenomenologia. Il termine fenomenologia deriva dal greco, lo sapete, l'abbiamo già interpretata la scorsa settimana, e contiene la parola logos, sulla quale abbiamo riflettuto per tutto l'anno scolastico, sulla scia del movimento della sapienza poetica orfica, no? E poi contiene la parola fenomè, che significa mostrarsi, apparire, e indica la determinazione dei momenti in cui si viene manifestando la formazione dello spirito. Quindi, fenomenologia dello spirito significa discorso, ragionamento sul modo in cui si manifesta, si determina lo spirito. Lo spirito, secondo il giovane Hegel, si manifesta in determinati momenti, apparendo sotto forma di figure, di metafore, di allegorie, di icone. La fenomenologia è l'itinerario che il giovane Hegel percorre all'interno della propria coscienza. Quindi è una specie di autobiografia. Per descrivere i modi e le vicende attraverso cui lo spirito umano si sviluppa, si mostra dal grado più basso, cioè dall'osso, dalla materia, fino a quello più alto, il grado dell'eticità, dell'adultitudine, diremo oggi. Questo concetto del viaggio intellettuale, vedete, che l'essere umano deve intraprendere, partendo dalla materia, per dirigersi verso lo spirito, è un punto di riferimento fondamentale nella storia del pensiero umano. E questa è una delle grandi valenze didattiche che ha quest'opera. Ed è anche un elemento fondante del fatto che noi, cittadine e cittadini, siamo qui, nella scuola pubblica, ad animare un'esperienza didattica e a costruire un itinerario di studio che possa contribuire ad elevare il nostro spirito, per poter dare un valore alla materia nella quale siamo immersi. Guardate, ciascuno di noi è protagonista della propria fenomenologia. Ciascuno di noi deve essere interprete e animatore dell'itinerario all'interno della propria coscienza, trovare le figure che la rappresentano. Ogni volta che leggiamo, riflettiamo, scriviamo, nel passare dal repertorio alla trama e viceversa, noi facciamo apparire una figura dello spirito. Quindi attuiamo una fenomenologia. Ora, il giovane Hegel matura l'idea del viaggio intellettuale, sviluppa l'idea dell'itinerario all'interno della propria coscienza, procedendo dalla materia in direzione dello spirito, sulla scia di uno degli elementi più importanti della sua formazione culturale. Come sappiamo, il tema della formazione intellettuale del giovane Hegel è complesso e ce ne siamo occupati nel percorso precedente, l'anno scorso. Ora dobbiamo rimettere in gioco alcuni frammenti per procedere. Tutta la generazione romantica si è formata alla cultura dell'umanesimo e della civiltà greca. È per quello che il pensiero, la fenomenologia dello spirito viene di conseguenza al percorso che noi abbiamo fatto all'interno del movimento della sapienza poetica orfica. La cultura greca, la civiltà greca è fondamentale, le parole chiave, le idee cardine della cultura greca, del movimento della sapienza poetica orfica, di cui conosciamo molte cose, no? Hanno permeato profondamente il pensiero della modernità e della contemporaneità. In particolare la generazione romantica si è formata sulla filosofia di Platone, che studieremo prossimamente, e sul suo sviluppo, vale a dire sul pensiero del neoplatonismo, che noi abbiamo messo più volte sul terreno dello studio, perché è fondamentale. In tutti gli istituti, come lo Stiftung zu Linz, in tutte le facoltà di teologia e di filosofia delle università europee, tra il 1700 e il 1800, si tengono percorsi di studio sui dialoghi di Platone e sulle Enneadi di Plotino. Vedete che esistono davvero le Enneadi di Plotino, no? Ci sono in circolazione e ogni tanto le rimettiamo in gioco. Questo è Plotino e questo è Porfirio che lo guarda. Porfirio è una maschera molto particolare. E nonostante, guardate, queste opere siano guardate con una grande diffidenza dagli apparati di potere civile e religioso. Sappiamo che il cristianesimo, perché questa diffidenza? Ebbene, sappiamo che il cristianesimo ha mutuato dal neoplatonismo tutto l'impianto filosofico per dare una base solida alla sua dottrina. E questo fatto, questa grande operazione culturale, questo fatto è stato rimosso, inspiegabilmente, chissà perché, no, perché no, è stato rimosso. E si sa perché, insomma, no, si voleva in qualche modo, no, ritenere il cristianesimo che avesse il cristianesimo una filosofia originale sua propria, ma insomma, la storia della salvezza poi si basa sulla storia umana, quindi su tutto il progresso della storia umana, no? Quindi, però questo era un concetto che non sminuiva il potere, ecco, degli apparati clericali, e quindi evidentemente questo non è. Questo è stato un errore strategico, purtroppo, perché invece, no, avrebbe contribuito all'alfabetizzazione, no, dei cittadini europei, questo fatto, no? Questo fatto. E il giovane Hegel e tutta la generazione romantica, tuttavia, conosce bene le opere di Platone e le Eneadi di Plotino. Il professor Fortunius, che è il primo educatore di Schelling, di Hölderlin, di Hegel, all'Istituto Stift, fa gruppetto con loro, lo sapete, perché erano indiavolati, ma erano molto intelligenti, molto appassionati allo studio, dei ricercatori nati, e quindi evidentemente ha una formazione intellettuale Fortunius e didattica di tipo neoplatonico. Noi sappiamo già che il concetto del viaggio intellettuale, che l'essere umano deve intraprendere partendo dalla materia per dirigersi verso l'uno, o verso lo spirito, verso l'essere, o verso l'intelletto universale, metteteci quello che volete, ma la strada è sempre quella, no? È uno dei temi fondamentali del movimento della sapienza politica orfica, ed è il tema principale delle Eneadi di Plotino e delle lezioni del suo maestro di Alessandria, Ammonio Sacca, no? Che noi abbiamo incontrato. Plotino, ricordate, invitato da Origene, che incontra casualmente, si iscrive alla scuola di strada di Ammonio, no? Nella primavera del 233, e siamo ad Alessandria, no? E la frequenta per 11 anni. Dobbiamo ricordare ancora una volta che Plotino ha scritto 54 trattati, poi lui personalmente non li ha pubblicati, sono i testi delle lezioni che tiene alla sua scuola. I 54 trattati di Plotino sono stati messi in ordine da Porfirio di Tiro. Il suo discepolo più fedele è Porfirio, che riprende quindi questa materia e la mette in ordine. Raccoglie questi trattati per argomenti, Porfirio li divide in 6 gruppi di 9 opere e li divulga. Voi sapete già che un insieme di 9 oggetti, 9 in greco si dice nea, è un enneade, quindi 12 uova, 12 libri formano le dozzine, 9 uova, 9 libri, 9 cose formano un enneade, in latino si parla di novena, quindi sono le novene tradotte in latino di Plotino, l'Enneadi di Plotino, quindi Enneadi significa gruppi di 9 opere, su 54 ne vengono fuori 6. Questi poi diventano numeri mitici, poi invece di studiare i testi di Plotino si è finito nel Rinascimento per andare dietro ai numeri, alle cabale, e allora così succede, no? Tutt'oggi. Oggi però, insomma, queste opere non c'è neanche bisogno di dire non leggetele, perché tanto non sono studiate. Quindi il primo fattore che le studiose e gli studiosi mettono in evidenza quando si accingono a leggere, a commentare la fenomenologia dello spirito, è quello del richiamo alla cultura del neoplatonismo, che costituisce uno degli elementi fondamentali della formazione intellettuale del giovane Hegel e di tutta la generazione romana. Guardate sul punto 3 del repertorio. Plotino nelle Eneadi scrive: dobbiamo vivere in funzione del nostro ritorno all'uno, del nostro itinerario verso l'essere. La persona, e questo è il senso che ha la vita, desidera intraprendere questo viaggio di ritorno ed è triste fino a che non ne prende coscienza. Attenzione che queste parole devono aver fatto riflettere molto il giovane Hegel. Anzi, queste parole forse gli hanno fatto venire in mente un'intuizione. Bisogna fare un viaggio sempre nella nostra coscienza, no? se non troviamo nulla, vuol dire che non c'è nulla nella nostra coscienza, neanche un'immagine. E allora bisogna arricchirla, la nostra coscienza, di conoscenza, perché si possa viaggiare nella nostra coscienza e costruire delle figure che siano utili per la nostra vita, per dare un senso alla nostra vita. Plotino, per tradurre la parola ritorno, lo sapete, utilizza il termine epistrofe, che letteralmente significa viaggio di ritorno. Plotino parla di un viaggio di ritorno che è di carattere non mitico, non misterico, non sacrale. Plotino è assolutamente laico, anche se spesso è stato letto poi dal cristianesimo in chiave religiosa, no? È stato in qualche modo emarginato, ma il viaggio di ritorno di cui parla Plotino è di carattere intellettuale, di carattere intellettuale, è un percorso di studio. L'epistrofe, il viaggio di ritorno, è il cammino che compie l'intelligenza dalla conoscenza delle cose materiali alla comprensione delle cose spirituali. E come si costruisce l'epistrofe? Come si realizza in pratica il viaggio intellettuale che ci avvicina all'essere? Beh, l'epistrofe, il viaggio intellettuale che ci avvicina all'essere, si identifica con un programma, con un percorso scolastico che già aveva preso forma nella didattica della scuola di Ammonio. Per prima cosa, spiega Plotino nelle Eneadi, bisogna educare l'anima a prendere le distanze dalla materia coltivando le quattro virtù cardinali: la sapienza, la temperanza, la fortezza e la giustizia. Dice, ma l'abbiamo studiata a catechismo? Eh sì, l'abbiamo studiata a catechismo, perché le quattro virtù cardinali si rispecchiano in quattro azioni, per giunta, scrive Plotino. E quindi è un programma molto concreto, che noi sappiamo bene, perché poi la scuola ha sempre ripreso, no? Quando organizza percorsi in funzione della didattica della lettura e della scrittura, questa impostazione, no? Si rispecchiano in quattro azioni: studiare, perché studiare è sapienza; lavorare, perché lavorare è temperanza; meditare, perché meditare è fortezza; patteggiare, perché patteggiare è giustizia. Ora, poi spiega Plotino nell'Ennea che è necessario coltivare le tre vie, che sono la musica, l'amore solidale e la filosofia. La filosofia è l'esercizio di trascendere le cose per imparare a contemplare l'essenza ideale delle cose. Perché le cose sono importanti non per quello che rendono in materia, ma quando ci fanno felici, in spirito, in spiritualità. Quindi, e guardate che questo oggi è un insegnamento molto provocatorio, conviene non leggere le Eneadi, no, non riflettere sulle Eneadi, perché può sembrare provocatorio questo. Questo viaggio di studio nel suo procedere procura uno stato di felicità, considerare le cose, no, per l'essenza che hanno, uno stato di felicità, di calma, di piacere intellettuale, che Plotino chiama l'estasi, no? E succede con le cose, cioè, perché no, non siamo più abituati, no, ad avere questo rapporto, no, con l'idea che poi la cosa è, qui c'è un concetto platonico, no? Che sembra molto mistico, ma è contemporaneamente molto laico, perché il misticismo nasce dalla laicità. Quando ci sediamo ad assaporare una tazzina di caffè, che è una specie di estasi, no? Che viene tradotta, per esempio, da Eduardo, no? Nella famosa pièce nel quale c'è dove c'è l'uomo che fa il caffè e lo racconta, no? Per cui Cioè, l'essenza di quella cosa sta in quel viaggio che è il racconto, no? E si raggiunge l'estasi poi quando si... l'estasi che è la contentezza, la felicità di quel momento. Di quel momento, no? Che è fatto della contemplazione delle cose che sono svincolate da quello che è il fatto che le cose poi devono rendere in qualche modo. No, perché se non rendono sembra che non esistano. E le Eneide di Plotino capovolgono completamente queste cose. Questa concezione che oggi chiameremo neoliberista, come possiamo chiamarla, dove cioè, tutto vale se rende, no, se no non ha nessun senso. Allora no, in realtà una cosa vale per la sua essenza, no? Perché dentro c'è un'idea, no? E la si deve godere per questo, e poi dopo è chiaro che è anche un oggetto, no? Che deve fruttare qualche cosa, però se non c'è quest'estasi, no, il frutto che dà quella cosa non è buono, non è buono, non porta verso i valori, porterà ad arricchire qualcuno, ma no, e a impoverire magari altri, ma non ai valori. E questo è un discorso importante, per quello che l'Eneade di Plotino, la scuola di Ammonio, i dialoghi di Platone sono più che mai sulla cresta dell'onda per fare un discorso di trasformazione della società. Guardate sul punto 3, quale di queste parole, rapimento, esaltazione, entusiasmo, visibilio, incanto, ebbrezza, visione, contemplazione, elevazione, mettereste per prima accanto alla parola estasi? Beh, giocate con l'autobiografia, e scrivetela. Era necessario ripetere ancora una volta questi concetti, perché il giovane Hegel sviluppa l'idea dell'itinerario all'interno della propria coscienza, procedendo dalla materia in direzione dello spirito sulla scia del pensiero neoplatonico. Tutta la generazione romantica si è formata, abbiamo detto, alla cultura dell'umanesimo e del movimento della sapienza politica orfica, e in particolare quindi sulla filosofia di Platone e del neoplatonismo. Prossimo anno ripartiremo, ci occuperemo ancora di un percorso che riguarda i dialoghi di Platone, ci occuperemo di Socrate dentro i dialoghi di Platone, perché beh, è la diretta conseguenza dell'itinerario che abbiamo fatto nella sapienza politica orfica. I dialoghi di Platone sono la sintesi più alta della sapienza politica orfica, sono la trasformazione in filosofia, della, se così si può dire, della sapienza politica orfica. Quindi ora il catalogo noi lo possediamo e quindi siamo pronti per fare questa operazione. Prima però, prossimamente, il prossimo anno faremo un'altra cosa, prima di Platone. E la fenomenologia, quindi, è l'itinerario che Hegel percorre all'interno della propria coscienza per descrivere i modi e le vicende attraverso cui lo spirito umano si sviluppa dal grado più basso, quindi dall'osso, dalla materia, fino a quello più alto, il grado dell'eticità. Ci si deve avvicinare alle cose per raggiungere questo grado, l'adultitudine, non perché rendono, ma perché ci portano su un piano che è, che è il piano superiore dei valori. Allora le cose sì che diventano importanti, soprattutto perché si condividono, no? Quindi deve essere bello leggere la fenomenologia dello spirito, che ci insegna ad elevarci moralmente. In teoria possiamo subito rispondere, sì, è bello leggere la fenomenologia dello spirito. In pratica però, guardate, quando ci poniamo il problema della lettura della fenomenologia dello spirito, sorgono molti problemi, che riguardano proprio la possibilità di leggere quest'opera. Qualcuno dice che è illeggibile. È vero, come mai si dice questo, no? Come mai quest'opera viene sempre studiata en passant, viene... Il testo della fenomenologia dello spirito di Hegel ha sempre esercitato, proprio per questo motivo, no, anche, ed esercita un particolare fascino, quindi sulle studiose, sugli studiosi, sulle lettrici, sui lettori, anche se la lettura di quest'opera è difficile. La lettura di quest'opera è molto complicata. Hegel scrive per dare ordine a quello che sta pensando, no? Perché la scrittura ha soprattutto questa funzione, ma non sempre è in grado di esprimere pienamente con le parole il suo pensiero. Cioè quello che lui vorrebbe dire in testa ce l'ha chiaro, poi però quando lo deve tradurre da pensiero in parola, allora succede anche a noi, no? Il problema diventa, ecco, cominciate dalle cose più semplici, no? Un bel commento sul destino si chiama Clotilde. E vedi che ci ho trovato un argomento. E quindi capite che il testo della fenomenologia dello spirito è sicuramente attraente anche per queste ragioni, no? Perché Hegel ogni tanto, quando scrive poi, si lascia prendere la mano, no? Smette di scrivere quello che sta pensando e comincia ad andare, a portare la scrittura per una strada, no? Che non era proprio quella che, no, nel quale avrebbe dovuto finire il discorso. No, succede anche ad Erotto, no? Quella di lasciare il discorso e cominciarne un altro. Così succede anche a Hegel. Viene attratto da una citazione che in quel momento gli entra in testa e segue, no? Ecco, questa strada, questo ragionamento, no? Mettendo in gioco poi altre cose, altre considerazioni, altre riflessioni, magari in contraddizione con quello che stava dicendo. E quindi capite che quest'opera, la fenomenologia dello spirito, diventa complicata. È attraente sia per la straordinaria ricchezza del contenuto, quindi, sia per le contraddizioni che in esso si possono rilevare. È chiaro che le contraddizioni fanno aumentare le difficoltà di comprensione del testo, perché danno adito a molte interpretazioni. E difatti il tema più rilevante della filosofia di Hegel è proprio quello dell'interpretazione, dell'ermeneutica, no? Del pensiero di Hegel. Il cosiddetto tema ermeneutico del pensiero di Hegel, per essere più precisi, riguarda l'interpretazione degli strumenti con cui viene interpretato il pensiero di Hegel. Quindi le difficoltà di comprensione, per cui nella lettura bisogna affidarsi continuamente alle note, nelle quali note noi troviamo molte interpretazioni diverse, quindi rappresentano da una parte una sfida per chi si avvicina a quest'opera e dall'altra il fascino di avventurarsi su territori non usuali, che non sono quelli del romanzo, no? O del saggio propriamente detto, del trattato lineare, no? Come le critiche di Kant, magari, che sono anch'esse difficili da leggere, perché però c'è un quadro, no, ben preciso, razionale, no? Per cui, per avvicinarci alla fenomenologia dello spirito dobbiamo riflettere su un argomento molto complicato, che è quello della composizione dell'opera. Dobbiamo affermare che su questo percorso non c'è argomento che non sia complicato, ma non possiamo passare la vita a respirare il facilese, però, no? Quindi, perché se no, noi a forza di a forza di respirare il facilese noi ci illudiamo di campare, come diceva il parroco nel famoso film di Comencini, Pane, Amore, Fantasia, con il maresciallo De Sica, con la bella Lollobrigida Bersagliera, con gli altri personaggi, no? Dice, qui questa gente si illude di campare. E noi oggi abbiamo molti oggetti, no? Contrariamente al fatto che quelli in mezzo al pane ci dovevano mettere fantasia, la famosa battuta, no? E qui invece noi continuiamo ad illuderci di campare, a forza di facilese. Hegel, e quindi non vi spaventate se certi concetti saranno complicati, non li capiva nemmeno Hegel del tutto, quindi, però sono comunque propedeutici, no? A capire meglio la realtà che ci circonda. Hegel ha cominciato a pensare, siamo stati poco fa a Iena, no? A teatro, insieme a lui e ai suoi amici, alla composizione di quest'opera nel 1801. Poi però ci ha lavorato con impegno su quest'opera dal 1806 al 1807. In questi due anni decide di scriverla. E in questi anni Hegel è travagliato, l'abbiamo già detto questo, no? Da gravi problemi. E questo fatto ci aiuta a capire alcune caratteristiche della sua opera e anche perché è scritta così, no? Ci aiuta a capire, per esempio, una certa confusione, dicono gli studiosi, che è presente nella composizione di questo testo. Questo testo è confuso in alcune parti. Perché? Beh, lo ammette lo stesso Hegel, guardate, in una lettera a Shelley del 1 maggio del 1807, quindi subito dopo la pubblicazione della Fenomenologia dello Spirito, che è del marzo 1807, quindi siamo in commemorazioni, dovremmo essere, no? Beh, noi ci siamo e commemoriamo, quindi leggiamo questo interessante frammento di lettera di 200 anni fa, proprio giusti, dall'epistolario di Hegel, la lettera a Schelling del 1 maggio 1807. Il mio scritto è stato infine portato a termine, ma anche nella consegna delle copie ai miei amici si presenta la medesima infelice confusione che ha dominato l'intero corso editoriale e tipografico, così come in parte la stessa composizione. Sono curioso di ciò che dici dell'idea di questa prima parte, che è in vero l'introduzione. Infatti, oltre l'introduzione, in medias rem, non sono ancora arrivato. Stare a lavorare fino al particolare, sento che ha danneggiato la prospettiva dell'insieme, ma questa stessa è, per sua natura, un tale incrocio di vai e vieni che, anche se la volessi migliorare, mi costerebbe ancora molto tempo prima di averla più chiara e compiuta. Che anche le singole parti esigessero ancora vari interventi per arrivare a dominarle, non ho bisogno di dirtelo, lo vedrai da te abbastanza bene. Per la sproporzione delle ultime parti, la tua indulgenza tenga conto del fatto che ho terminato la redazione finale nella mezzanotte precedente la battaglia di Iena. Nella seconda edizione, che verrà presto, si dis placet, vedete, Hegel si rivolge agli dei dell'Olimpo, se agli dei farà piacere, come se fossimo esattamente dentro un percorso nel movimento della sapienza poetica orfica, nella seconda edizione che verrà presto, si dis placet, tutto sarà migliorato e con questo voglio consolare me e gli altri. Vedete, questo frammento epistolare è già di per sé molto significativo. Intanto, per prima cosa, veniamo a sapere che la Fenomenologia dello Spirito doveva essere solo un'introduzione, di un'opera molto più vasta. Guardate lì sul punto 4 del repertorio. Quindi, all'atto della pubblicazione, la fenomenologia rappresenta per Hegel la premessa ad un'opera che deve occuparsi di logica e di metafisica per poi approfondire la filosofia della natura e dello spirito. Per questo Hegel, nel frammento della lettera a Schelling che abbiamo letto, fa presente che quanto ha scritto è solo l'introduzione, è solo la prima parte di un vasto saggio, e afferma di non essere neppure all'inizio della trattazione. Ora, successivamente Hegel scrive molte altre opere, e tra queste due sono considerate le più importanti, la Logica e l'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche, dove in effetti Hegel non fa altro che riprendere e sviluppare i temi della fenomenologia. Altro elemento a cui fa cenno Hegel nel frammento epistolare che abbiamo letto è la sproporzione delle parti di quest'opera. E se osserviamo la sua struttura interna, ce ne rendiamo subito conto. È un'opera sproporzionata nelle sue parti. È una specie di strano essere, quest'opera, sì. Così si può dire di un'opera, no? E allora, approfittiamo di questa osservazione di Hegel per fare un esercizio di analisi. Magari poi ci fermiamo qui, perché... ma è già qualcosa sul piano dell'apprendimento, e questa sera appunto ci fermiamo a questo primo concetto, che è quello di studiare l'indice della fenomenologia dello spirito, anche perché l'indice della fenomenologia dello spirito è un catalogo di parole chiave fondamentali. Oggi, per fare una riflessione sulla società nella quale noi viviamo e sul modo di vivere che noi abbiamo, l'indice della fenomenologia dello spirito è formato da un catalogo di parole significative, una rete di parole chiave che costituisce l'immagine della struttura di quest'opera, ma non solo, anche un progetto didattico, no? Che è utile utilizzare oggi. La struttura della fenomenologia dello spirito è composta, vedete, da una prefazione che è stata scritta per ultima, ad opera compiuta, ed è formata da 40 pagine. Guardate, nel contare le pagine noi seguiamo la prima edizione, quella del marzo del 1807. Questa prefazione è qualche cosa di anomalo, perché lui è partito con un'intenzione, poi dopo, quando la ripensa quest'opera, neanche la rivede, perché non è possibile la rivede, vediamo perché, no? Si rende conto che è venuto fuori qualcosa di diverso, no? E allora è chiaro che lui deve in qualche modo dire, ma qui questa doveva essere un'introduzione, invece è diventata una specie di opera, no? Strana, particolare, no? Che va ripensata. Poi c'è un'introduzione di 9 pagine. Il testo poi è diviso in 3 parti di diversa lunghezza e contrassegnate anche con le lettere dell'alfabeto, così lui fa. La prima parte è contrassegnata con la lettera A, si intitola Coscienza. La seconda parte, la lettera B, si intitola Autocoscienza. La terza parte, la parte C, è senza titolo. Questa terza parte, la C, si divide a sua volta in 4 segmenti, che sono il segmento AA, che è intitolato Ragione, BD, se si fa il cinema qui, intitolato Spirito, CC, Religione, DD, Sapere Assoluto. Mentre la parte A occupa 39 pagine, la parte B occupa appena 28 pagine, la parte C si prolunga per ben 302 pagine. Oltre a questa divisione in 3 parti, poi la fenomenologia è suddivisa a sua volta in 8 capitoli, con sproporzioni ancora maggiori. Il primo capitolo ha come titolo La certezza sensibile, 7 pagine. Il secondo si intitola La percezione, 10 pagine. Il terzo si intitola Forza e intelletto, 20 pagine. Il quarto si intitola La verità della certezza di se stesso, 28 pagine. Il quinto si intitola Certezza e verità della ragione, ed è di 105 pagine. Il sesto si intitola Lo spirito, ed è di 124 pagine. Il settimo si intitola La religione, ed è di 58 pagine. E l'ottavo si intitola Il sapere assoluto, ed è di 12 pagine. Ora, questa suddivisione, secondo le studiose e gli studiosi, indica che Hegel non ha un progetto ben preciso quando inizia a scrivere la fenomenologia. Quindi il testo, che avrebbe dovuto essere solo un'introduzione al suo pensiero, è cresciuto su se stesso ed è diventato un insieme autosufficiente, un'esposizione di tutto il sistema hegeliano. Questo testo avrebbe dovuto essere solo una premessa e invece è diventato, senza che l'autore se ne accorgesse, la sua opera più significativa, una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, proprio perché è così. Ora guardate sul punto 4. Come primo esercizio di analisi potete andare a leggere l'indice della fenomenologia dello spirito, potete ricostruirlo utilizzando il testo di questo repertorio. Beh, questa è la fenomenologia dello spirito, potete prendere in biblioteca, potete togliervi l'ospizio di vedere in biblioteca se ce n'è una copia di quale edizione è, di quel periodo, a quale periodo appartiene. Potete leggerne l'indice. È un primo passo, vedete, sul piano della conoscenza del catalogo degli argomenti, che sono le parole chiave, le idee cardine di cui quest'opera tratta, è un primo passo sul piano della comprensione dei temi non facili ai quali ci si deve avvicinare. Temi che oggi sono di grande portata: coscienza, autocoscienza, ragione, religione, spirito, sapere assoluto. Hegel, nella lettera a Schelling del 1 maggio del 1807, nel frammento che abbiamo letto, scrive: c'è un'infelice confusione che ha dominato l'intero corso editoriale tipografico, così come in parte la stessa composizione. E questa confusione, Hegel non la dice tutta, dipende anche dal fatto che il periodo in cui scrive, dà per scontato che Schelling lo sappia, il periodo in cui scrive la fenomenologia, dal 1806 al 1807, è un momento del tutto particolare della sua vita. Un momento influenzato dal bisogno di denaro, dalla ricerca di una cattedra universitaria per lavorare e per guadagnare da vivere, dall'ambizione di voler emergere come filosofo, come è successo a Fichte, come è successo a Schelling, no? Come è successo anche come poeta a Hölderlin, no? Lui è rimasto indietro, secondo lui, personaggio sconosciuto. Dai grandi avvenimenti storici che in questo momento avvengono in Europa, proprio a Iena, proprio nella città dove lui abita, come la battaglia di Iena, nella quale suo malgrado si trova coinvolto, e infine c'è anche un'altra ragione che lo preoccupa molto e gli fa confondere le idee. Forse la ragione che gli fa confondere di più le idee. Ma andiamo con ordine, bisogna andare con ordine. Quando Hegel giunge a Iena nella primavera del 1801, dopo 7 anni di esperienza come precettore a Berna e a Francoforte, non è più un giovane Hegel che abbiamo seguito lo scorso anno in queste due città, prima ancora a Stoccarda e a Tubinga. Hegel arriva a Iena come uno sconosciuto discepolo di Schelling, il quale è più giovane di lui di 5 anni, ma ha già fatto carriera, ha già una cattedra all'università, è già un filosofo famoso, e lui si confronta. Hegel ha 31 anni, e guardate, all'inizio dell'Ottocento un trentenne entra già in quella che oggi chiamiamo la terza età, perché dovete capire che l'aspettativa di vita è cambiata in questi anni. Questo è un fatto positivo, no? Perché si era giovani fino a 18 anni, si era giovani da 18 anni a 30 anni, si era già degli uomini maturi, da 30 anni in avanti cominciava la terza età. Ecco, quindi non è più il giovane Hegel. E sotto il forte stimolo che gli viene da Shelley, il quale ha già elaborato il suo sistema, che abbiamo studiato lo scorso anno, vuole anche lui far emergere il suo programma filosofico. Dobbiamo ricordare che Hegel per un anno vive ospite a casa di Shelley, Shelley lo ospita, poi viene assunto all'Università di Jena, è precario ma può mantenersi da solo e può andare a vivere per conto suo. Hegel a Jena trova una camera in affitto con bagno e con uso di cucina in casa di una signora che si chiama Christiane Fischer. È una signora che agli occhi di Hegel appare subito come una signora piacente. Hegel agli occhi di questa signora appare come una persona interessante. E tra Hegel e la signora Fischer, giorno dopo giorno, nasce una simpatia e che si trasforma mese dopo mese in un appassionato rapporto amoroso. Intanto in Europa, più che di amore, è tempo di guerre napoleoniche. E anche Hegel, come molti intellettuali del momento, arriva da un momento di ammirazione per il primo Napoleone, no? Lo sapete, che come un liberatore porta le idee della rivoluzione francese in giro per l'Europa, ma poi esagera e più che i principi della Carta dei diritti dell'uomo e del cittadino finisce per portare in giro, per esportare il suo narcisismo e la sua volontà di potenza. No? Hegel si trova a Jena, non ha fatto tempo ad allontanarsi, quando essa è investita dallo scontro tra Napoleone e la Prussia. Mentre Napoleone avanza e arriva a Jena, i prussiani si difendono e viene egli stesso coinvolto nelle vicende drammatiche della battaglia di Jena, mentre lui sta scrivendo la Fenomenologia dello Spirito. E il 13 ottobre del 1806 la città viene occupata dai francesi ed Hegel scrive una lettera ad uno dei suoi più cari amici, Friedrich Immanuel Nithammer, 1766-1848. Nithammer è un pedagogista e fautore del neo-umanesimo pedagogico, così si chiama, che prevede di dare nelle scuole un grande peso alla cultura classica. È autore di un'opera pubblicata nel 1808 che si intitola La contesa tra filantropismo e umanesimo. Filantropismo è quando una persona per conto proprio, di propria iniziativa, fa del bene agli altri. E l'umanesimo invece è quando c'è una struttura, cioè quando diverse persone si mettono insieme, no? Per fare del bene agli altri, cioè allargando il ventaglio, no? Dell'intervento. E in questa lettera del 13 ottobre 1806 Hegel comunica all'amico la sua gioia per aver visto Napoleone. È ancora infatuato Hegel. Ma leggiamo questo famoso frammento dall'epistolario, dalla lettera di Tanner del 13 ottobre 1806. Ho visto l'imperatore, questa anima del mondo, passare a cavallo per la città per uscire in ricognizione. È in effetti una sensazione meravigliosa vedere un tale individuo che qui, concentrato in un punto, stando su un cavallo, si irradia per il mondo e lo domina, per Bacco. L'ammirazione per Napoleone, vedete, è ancora spropositata. Anche Hegel ha assistito con entusiasmo alla sua ascesa, ma sappiamo che Napoleone riuscirà a deludere tutti quelli che lo avevano esaltato, Sapete che c'è un filone letterario sui delusi di Napoleone, anzi noi lo abbiamo letto in parte questo filone, no? E anche Hegel, più tardi, quando si trova a Norimberga, comincia a pensare che l'imperatore sia diventato un tiranno. E quando gli austriaci e i russi liberano Norimberga, la città, dai francesi, tira un sospiro di sollievo. E nella stessa lettera ad Itale, Hegel manifesta viva preoccupazione per la sorte dei manoscritti della fenomenologia, che lui ha spediti per posta. Mercoledì e venerdì, la lettera porta la data di lunedì, la loro perdita sarebbe per Hegel un danno irreparabile. Lui ne ha una copia sola, cioè quella che ha spedito, cioè non ha fatto mica la brutta, anzi, no, è riuscito proprio a scrivere, ma in modo rocambolesco. L'ammirazione per Napoleone e la preoccupazione per i suoi manoscritti, redatti in una sola copia e spediti, si intrecciano nella lettera di Tanner con la drammatica descrizione della battaglia di Jena. Guardate, leggiamo un altro frammento dall'epistolario di Hegel della lettera di Tanner, sempre del 13 ottobre del 1806. Ieri sera, verso il tramonto, ho assistito da qui agli scontri a fuoco tra le pattuglie francesi e quelle prussiane. I prussiani sono stati cacciati durante la notte dalla città e gli spari si sono protratti fino alle 12 e oggi, tra le 8 e le 9, sono entrati in città i tiratori francesi e solo un'ora dopo le truppe regolari. È stata un'ora d'angoscia. Alle 11 questa notte, nell'ufficio del commissario Helstelet, dove ora abito e da dove scorgo la fila dei fuochi che i battaglioni francesi hanno acceso lungo tutto il mercato con i banchi delle macellerie, il ciarpame dei rigattieri, eccetera. Vedete, è un testo scritto in modo concitato e frammentario, no? Ma il peggio deve ancora venire. E scrivendo anche i giorni successivi a Nittanner, Hegel fa un vero e proprio servizio giornalistico sulla battaglia di Jena, nella quale è coinvolto e rischia grosso. Ma leggiamo che cosa scrive Nittanner il 17 ottobre del 1806. Quello che ci sorprende è la funzionalità delle poste dello Stato prussiano. No, questo è una cosa sorprendente, no? Prima ancora della battaglia, le forze francesi hanno cominciato ad entrare nelle case con la violenza e a saccheggiarle. I soldati sono entrati nella casa dove abito e vi sono rimasti per un buon tratto di tempo e ho dovuto dare loro da mangiare e da bere ciò che avevo. Alcuni di loro, dall'aspetto di chi è disposto a tutto, mi hanno minacciato. Per fortuna ho notato sul petto di uno di essi la croce della Legion d'Onore e, indicandola, ho detto che da un uomo insignito di tale onorificenza speravo un trattamento onorevole, anche se sono un semplice studioso tedesco. A queste parole i soldati si sono calmati un poco e si sono accontentati di una bottiglia di vino. Intanto l'incendio si è propagato a tutta la città e io mi sono infilato in tasca l'ultimo manoscritto della fenomenologia da spedire a Bamberga. Ho abbandonato i miei libri e le mie carte al loro destino e il 14 ottobre ho trovato rifugio in casa del signor Gabler, il cui figlio è stato mio studente. Il signor Gabler, all'ultimo piano della sua casa, mi ha procurato una cameretta che era vuota, in modo che potessi trovare un rifugio temporaneo. La casa di Gabler era protetta perché un ufficiale superiore vi aveva stabilito il suo quartiere. Il giorno successivo Napoleone ha fatto soffocare l'incendio che si diffondeva incontrastato e nello stesso tempo ha restaurato l'ordine in una certa misura. Io sono ritornato subito alla mia abitazione. Ivi ho trovato tutto messo a soqquadro dai soldati. Carta, penna e temperino erano stati portati via. Per scrivere questa lettera ho dovuto rivolgermi a vari amici. La guerra è il diavolo e nessuno se la sarebbe potuta immaginare così terribile. Ora, questo si capisce anche la confusione dello scrivere, la fenomenologia dello spirito, il mezzo, no? Tutte queste cose. In un'altra lettera di alcuni giorni dopo, sempre a Vittamer, Hegel scrive di essere ancora sballottato di qua e di là e molto preoccupato, porta con sé in tasca le ultime pagine della fenomenologia dello spirito, teme di perderle o che qualcuno gliele sequestri. Hegel è agitato, vive in condizioni di miseria, è rimasto senza soldi, deve finire di consegnare l'ultima parte dell'opera all'editore. Insomma, ci rendiamo conto che il termine della stesura del testo della fenomenologia dello spirito avviene in condizioni veramente drammatiche, no? Hegel chiede a Niethammer di spedirgli un po' di denaro, perché deve fare la spesa, deve comprare una matita, deve acquistare un po' di carta su cui scrivere. In questa situazione tragica di confusione, Hegel termina comunque di scrivere la fenomenologia. Riesce comunque a spedire a Bamberga l'ultima parte, la prefazione della sua opera, in modo che l'editore possa procedere alla pubblicazione. Ma c'è, come abbiamo detto, un'altra preoccupazione che affligge Hegel, più di tutto il resto in questo periodo. La sua padrona di casa a Jena, la signora Christiane Fischer, che è stata la sua amante, aspetta un bambino. La levatrice, consultata, si congratula già dal secondo mese e dice che questo è un maschio, è sicuramente un maschio, dice con. Ma per Hegel no, questo fatto non è di nessun conforto, anzi, questo fatto lo getta in una grande disperazione. E difatti, secondo le previsioni, nasce un maschietto il 5 febbraio del 1807. Dall'inizio dell'estate del 1806 l'attesa di questa nascita ha molto preoccupato Hegel. E questa paternità, guardate, sarà per lui un tormento continuo per tutta la vita. Sembra che lui se l'aspettasse, che questa, più che una benedizione, era in un certo senso un po' una... una tragedia. Questo bambino viene chiamato Ludwig Fischer, prende il cognome della madre, e ha un'infanzia difficile, difficilissima, e ribelle. Nel 1808 Hegel si trasferisce a Norimberga perché attraverso l'amico Niethammer viene assunto come direttore nel locale ginnasio, e questo è uno stipendio fisso per cui lui accetta. Naturalmente la signora Fischer rimane a casa sua, non lo segue, forse Hegel non vuole neppure che lei la segua, e Ludwig naturalmente rimane a Jena con la madre. Nel 1811 Hegel a Norimberga conosce la signorina Marie von Tucher, che appartiene ad una famiglia nobile, e questo incontro si conclude con un matrimonio. Da questo matrimonio nascono due figli, Karl e Immanuel, e nel 1817 Hegel, d'accordo con la moglie e con la signora Fischer, decide di prendere Ludwig, che intanto ha compiuto 10 anni, in affidamento, di prenderlo con sé, ha bisogno di un padre. E lui si impegna a fare il padre, no? Anche la sua moglie, Maria. Ludwig è un bambino ribelle e diventa un adolescente che crea grossi problemi a Hegel, il quale un giorno lo caccia di casa perché il ragazzo si è impossessato indebitamente, aveva questa abitudine, non lo faceva solo in casa, di una consistente somma di denaro. E Ludwig Fischer si arruola nel 1826 nell'esercito coloniale olandese, che era una specie di, come si dice, legione straniera, no? Che andava a combattere in giro per il mondo. E muore in combattimento, muore a Giava, nell'isola di Giava, sapete dov'è? Nei mari del sud, gli olandesi andavano a caccia di colonia. Muore il 28 agosto del 1831, a 24 anni, e muore 2 mesi prima di suo padre, che non ha mai saputo della morte di questo figlio difficile. Quindi, vedete, è una storia, è una tragedia, questa storia di Ludwig Fischer. Quando la scoprono ci fanno una bella fiction, speriamo di no. Era necessario, al fine di capire meglio che cosa sia la fenomenologia dello spirito, conoscere la situazione storica e psicologica nella quale quest'opera è stata ideata e portata a termine. Possiamo affermare che la fenomenologia dello spirito non ha avuto una gestazione organica secondo un piano accuratamente prestabilito e meditato. Quest'opera non è stata neppure riletta, non rimessa in ordine. Quest'opera è la conseguenza di una decisione improvvisa, presa a teatro nell'estate del 1801 a Iena, poi maturata nella testa, no, per alcuni anni, e poi scritta tra il 1806 e il 1807 in un tempo incredibilmente breve, sotto la pressione di drammatiche circostanze esteriori ed interiori, nella paura di perdere i manoscritti spediti all'editore pagina dopo pagina, pezzo per pezzo, mentre l'intento dell'opera non rimaneva sempre lo stesso. Infatti da introduzione diventa un trattato vero e proprio, no? Qualcuno ha detto che sono proprio le circostanze estranee ed ostili a darci l'occasione di rivelare il meglio di noi stessi, no? E forse Hegel, pressato da tutte queste avversità, ha dato il meglio di se stesso scrivendo la fenomenologia dello spirito. Il fatto è che queste avversità esterne ed interiori, questa confusione di cui parlano gli studiosi, nella quale viene composta quest'opera, non giova al linguaggio che Hegel adopera per scrivere la sua opera. L'intento di Hegel è sempre stato quello di scrivere nel modo più facile possibile. E difatti, guardate, lui polemizza con quelli che vogliono scrivere in modo difficile. E in una lettera della metà di maggio del 1805 al filologo Voss, che ha tradotto in tedesco l'Iliade e l'Odissea di Omero, Hegel scrive, guardate, abbiamo questo frammento, sempre dall'epistolario, della lettera a Voss: Lutero ha fatto parlare la Bibbia in tedesco, ella, si rivolge a Voss, ha fatto parlare in tedesco Omero, è il più grande regalo che possa essere fatto a un popolo. Infatti un popolo rimane allo stato selvaggio e non considera come sua proprietà le cose pregiate che viene a conoscere finché non impara a riconoscerle nella propria lingua. Se ella vuol dimenticare questi due esempi, le dirò che il mio sforzo è diretto a far parlare la filosofia in tedesco. L'ideale di Hegel è quello di far parlare la filosofia nella lingua del suo popolo, e anche quello di tradurla in una forma chiara e comprensibile. È un ideale ambizioso che trova conferma anche nelle sue prime lezioni a Iena. Hegel, in queste lezioni, mette in guardia i suoi studenti dall'uso di un linguaggio vuoto e formale. Ma leggiamo che cosa scrive in proposito. In un'opera che è stata pubblicata a postuma, che si intitola Aforismi Ienensi, Hegel scrive: le forme del pensiero sono anzitutto esposte e consegnate nel linguaggio umano. In tutto ciò che diventa per la persona un interno, in generale una rappresentazione, in tutto ciò che la persona fa suo, si è insinuato il linguaggio. Molto più importante è che in una lingua le determinazioni del pensiero siano venute a mettersi in rilievo come sostantivi e verbi, ricevendo così l'impronta dell'oggettività. La lingua tedesca si trova in questo modo avvantaggiata in confronto alle altre lingue moderne, molte sue parole possiedono anche la proprietà di avere significati non solo diversi, ma opposti. Così che anche in questo non si può non riconoscere un certo spirito speculativo della lingua. Per il pensiero può ben essere una gioia di imbattersi in codeste parole e di riscontrare già, in una maniera ingenua, lessicalmente, in una sola parola di opposti significati, quella unione degli opposti. Vedete, si capisce che Hegel ha studiato il movimento della sapienza poetica orfica, no? Che è il risultato della speculazione, benché sia contraddittoria per l'intelletto. La filosofia non ha bisogno, perciò, in generale, di alcuna speciale terminologia. Da quello che Hegel scrive possiamo notare la sua intenzione di esprimersi in un linguaggio semplice, concreto, chiaro, in quanto la filosofia, secondo lui, non ha bisogno di una particolare terminologia. Ci sono già le parole normali, diciamo, tra virgolette, per parlarne. Ma se le intenzioni di Hegel sono queste, come si può spiegare il fatto che la lettura della fenomenologia dello spirito risulta un'impresa assai ardua? Se la filosofia non ha bisogno di una particolare terminologia, come mai il linguaggio di Hegel è irto di ostacoli, a volte insuperabili, per quanto riguarda la comprensione? Molte studiose e molti studiosi hanno affermato che nessun interprete di Hegel è in grado di spiegare, parola per parola, una sola pagina dei suoi scritti. Ora, un profondo interprete di Hegel, che si chiama Ernst Bloch, che è un filosofo che noi incontreremo strada facendo, un filosofo del Novecento, scrive: Hegel è difficile, non vi è dubbio, è uno dei più scomodi tra i grandi pensatori. Molte delle sue frasi si presentano come recipienti pieni di una bevanda forte e ardente, ma il recipiente non ha anse e, o non ne ha sufficienza. Le infrazioni nei confronti della grammatica normale sono frequenti e non è solo il purista a prendersi talvolta la testa tra le mani, ma anche il semplice lettore si accorge che fa degli errori quando scrive. Ha scritto in un momento drammatico, quindi in effetti il linguaggio di Hegel, al di là delle sue intenzioni, è complicato e ispido, e alcune volte, fa notare Bloch, ha del mostruoso. Hegel usa spesso dei paradossi e dei modi di dire che sono assai complicati, e a questo proposito significativo è ancora il commento di Bloch: queste forme della terminologia di Hegel, anche se parlano tedesco, si presentano ai non iniziati come un linguaggio da pazzi o una specie di abracadabra. Naturalmente, a consolazione di noi lettrici e lettori, la scrittura di Hegel non è tutta così complicata. Alcune pagine sono leggibili. E soprattutto non è complicato il senso che ha la fenomenologia dello spirito, il senso che possiede. Quello è molto chiaro, no? E lo abbiamo già enunciato prima, il viaggio intellettuale che dalla materia va verso lo spirito, di cui tutti i cittadini e le cittadine dovrebbero occuparsi. Come si può definire, per concludere questo itinerario, la fenomenologia dello spirito? Guardate, uno dei primi studiosi, lo abbiamo già incontrato lo scorso anno, della fenomenologia è il classico biografo di Hegel, suo ex alunno Karl Rosenkranz, che nel 1844 pubblica La vita di Hegel, in cui è contenuta questa definizione della fenomenologia dello spirito. Leggiamola. La fenomenologia è la linea di confine assoluta non soltanto tra due filosofie, ma nello stesso tempo anche tra due diverse concezioni del mondo in generale. Hegel stesso espresse energicamente tale consapevolezza in occasioni solenni, in discorsi conclusivi delle sue lezioni universitarie, nelle prolusioni in occasione del conferimento di una cattedra e nelle prefazioni. Lo spirito dell'umanità si sofferma su quest'opera per un attimo, onde render conto di ciò che esso è divenuto fino ad allora per il suo concetto. esso esamina tutto il suo passato e pone Hegel come il suo Dante filosofico che conduce la coscienza dall'inferno della naturalezza attraverso il purgatorio dell'azione umanamente etica al paradiso della conciliazione religiosa e della libertà scientifica. Insomma, Karl Rosenkranz paragona il viaggio che Hegel fa fare alla sua coscienza nella fenomenologia dello spirito al viaggio che nella commedia fa fare Dante Alighieri alla sua anima. Anche Dante, riprendendo Eneadi di Plotino, il dialogo di Platone, fa fare alla sua anima un viaggio, no? Che è un viaggio di studio. La commedia di Dante è già una fenomenologia ante litera, perché è un viaggio, è una epistrofe di natura neoplatonica che l'anima, l'intelletto del poeta, fa dentro al grande territorio della cultura, utilizzando la forma della poesia orfica e il patrimonio della sua formazione intellettuale. Anche il viaggio di Dante parte dalla materia, l'inferno, passa attraverso la purificazione, il purgatorio, e sale allo spirito, il paradiso. Dante è soprattutto un grande poeta e spesso, vedete, la sua poesia fa passare in secondo piano il contenuto intellettuale della commedia, no? E Hegel non è un poeta, lui lo sa e soffre di questa situazione, cerca di far entrare la poesia nel testo della fenomenologia, ma qualcuno ha scritto che la fenomenologia è come la nona sinfonia di Beethoven, entrambe terminano con i versi di Schiller. Ora la nona sinfonia di Beethoven è più comprensibile. Con i versi di Schiller, conoscete Schiller, ve lo ricordate. La nona sinfonia termina con i versi della poesia alla gioia, la fenomenologia con i versi della poesia all'amicizia, ed entrambe le citazioni di Schiller mostrano una cosa che Hegel vuol mettere in evidenza, che se si vuole arrivare alla gioia è necessario passare attraverso il dolore. La fenomenologia dello spirito è un po' autobiografico questo, per Hegel in questo momento, perché è travagliato da molte cose. La fenomenologia dello spirito è un viaggio personale dell'autore, è un viaggio della sua coscienza in cui egli ripercorre tutte le sue esperienze. Esperienze precedenti, giovanili. In essa troviamo tutto l'itinerario intellettuale del giovane Hegel ripensato e organizzato. Tutto l'itinerario che noi abbiamo cercato di percorrere nelle 6 lezioni dello scorso anno depositate sul sito. Hegel quindi nella fenomenologia presenta il suo personale itinerario, perché le lettrici e i lettori possano trovare il proprio. In questo senso quest'opera è stata definita un romanzo di formazione, cioè un itinerario in cui l'individuo passa attraverso varie esperienze prima di giungere alla meta finale, che poi meta finale non è mai, ma bensì un sempre nuovo punto di partenza per altri viaggi intellettuali. Per Hegel c'è una coerenza, no? Il punto di arrivo è una sintesi, ma questa sintesi, no? Ha sempre un'antitesi, no? Che presuppone una tesi e via, La tesi poi ha un'antitesi che porta a una sintesi, la sintesi presuppone una nuova antitesi che è una tesi, la tesi, via. E il viaggio continua, noi per fortuna non arriviamo mai, no? Perché se si arrivasse la vita perderebbe il suo senso. E quindi dobbiamo dire che il genere letterario del romanzo di formazione, il giovane Hegel e i suoi compagni lo hanno conosciuto e studiato, no? Ricordiamo Rousseau, Goethe, a Tubinga hanno letto questi testi sotto la guida del professor Fortunius, no? e saremo poi più precisi strada facendo su questo argomento. Ma la fenomenologia non è naturalmente solo l'itinerario della coscienza individuale. Essa segue anche un percorso molto più ampio, che è quello della storia del mondo, in cui lo spirito, con la S maiuscola, lo spirito assoluto, lo chiama Hegel, ha manifestato se stesso attraverso le diverse epoche dell'umanità. E quando la parola spirito nella fenomenologia, ci avvertono i filologi, è scritta con la lettera maiuscola, indica lo spirito assoluto. Poi si identificherà con lo spirito divino, con Hegel troverà una via d'uscita, con lo spirito santo, con la terza persona della Santissima Trinità. Quindi c'è questa identificazione che Hegel fa col cristianesimo anche per risolvere tutta una serie di problemi che se no risultavano complicati da risolvere, no? Quello lo trova un punto molto forte, quindi lo utilizza. Quando invece il termine spirito è scritto con la lettera minuscola, indica lo spirito particolare, lo spirito individuale, l'individuo. Anche l'intelletto, se volete, dell'individuo. Scrive Hegel nella prefazione della sua opera, leggiamo: lo spirito del mondo ha già manifestato se stesso nella storia dell'umanità, e allora all'individuo non resta altro per giungere a concepire la propria sostanza che ripercorrere nella sua coscienza lo stesso itinerario, rivivendo dentro di sé quelle tappe che lo spirito ha già percorso nella storia del mondo: la civiltà mesopotamica, la civiltà egiziana, il mondo greco e romano, il Medioevo, il Rinascimento, la Riforma protestante, l'Illuminismo, il Romanticismo. Vedete, quindi c'è un itinerario di studio. E che cos'è lo spirito del mondo? Lo spirito del mondo è, per Hegel, il complesso delle relazioni tra gli esseri umani, su cui si fonda e si configura la vita collettiva. È il complesso dei pensieri, l'intelletto universale di una collettività in cui gli individui si impegnano a comunicare fattivamente tra loro a livello intellettuale e a livello culturale. Lo spirito del mondo, secondo Hegel, ha già percorso nella storia le sue tappe. Vedete, la civiltà mesopotamica, la civiltà egiziana, il mondo greco e romano, il Medioevo, il Rinascimento, la Riforma protestante, l'Illuminismo, il Romanticismo. Lo spirito del mondo ha già manifestato se stesso nella storia dell'umanità. E allora l'individuo non resta altro per giungere a concepire la propria sostanza, scrive Hegel, che ripercorrere nella sua coscienza lo stesso itinerario, rivivendo dentro di sé quelle tappe che lo spirito ha già percorso nella storia del mondo. Ora, fenomenologia dello spirito significa quindi anche itinerario di storia del pensiero umano. Questo significa, secondo Hegel, che lo sviluppo della coscienza individuale è collegato con i momenti della storia in cui lo spirito si è già manifestato. Nella coscienza individuale, i vari momenti delle diverse epoche della storia sono rappresentati da quelle che Hegel chiama le figure, in lingua originale Gestalten, e nella sua opera le descrive. Le figure sono metafore, sono allegorie, qui torniamo a pensare alle forme allegoriche di Erodoto. Le figure più significative che troviamo nella fenomenologia dello spirito sono la figura del servo padrone, che si riferisce al mondo greco-romano, la figura della coscienza infelice, che diventa il simbolo della religiosità medievale, e la figura del sepolcro del Calvario, il sepolcro di Cristo, in cui i crociati non trovano il corpo di Gesù, come la coscienza non può trovare il concetto nel mondo sensibile. E anche questa figura del sepolcro o del Calvario è legata al mondo medievale. Ma il tema delle figure lo studieremo strada facendo in modo più particolareggiato. Il fascino della fenomenologia sta soprattutto nella straordinaria ricchezza di riferimenti personali, culturali, intellettuali, allegorici. Il fascino della fenomenologia sta in questo continuo intrecciarsi della storia della coscienza, cioè della nostra storia personale, con la storia del mondo, con la storia universale e viceversa. Questa affermazione è destinata ad avere un significato straordinario. L'intreccio tra la storia della coscienza individuale e la storia dell'umanità, significa che senza conoscere la storia del mondo, senza conoscere il percorso dello spirito, la storia del pensiero umano, la persona ha qualche difficoltà a mettere a fuoco la storia della propria coscienza. E qui l'indirizzo didattico che dà Hegel è molto significativo, per oggi. Quasi nessun cittadino è chiamato a preoccuparsi di coltivare in se stesso la storia della propria coscienza, che è poi la storia del pensiero umano. Pensateci un po', ma questo è un problema grosso. Perché a volte ci si trova bene in un percorso di studio? Perché si impara a dare un valore, una misura, un senso alla propria coscienza. Lo spirito della persona, in primo luogo lo spirito dell'autore, nella fenomenologia, percorre un itinerario che dobbiamo imparare a conoscere. E il percorso dell'itinerario corrisponde alla forma dell'opera di Hegel. Attraverso l'indice abbiamo studiato come è fatta quest'opera, che forma ha il testo della fenomenologia dello spirito. Ma come comincia quest'opera? Beh, e comincia con una domanda. Hegel viene al sodo nell'introduzione. Quando scrive, leggiamolo, secondo e l'ultimo frammento, una rappresentazione naturale. Prima di affrontare la cosa stessa, prima cioè di avviare la conoscenza reale di ciò che è in verità, in filosofia sarebbe necessario chiarire preliminarmente quale tipo di conoscenza va considerata come lo strumento più efficace per impadronirsi dell'assoluto, oppure come il mezzo più adatto per scorgerlo. E allora, quale tipo di conoscenza va considerata come lo strumento più efficace per impadronirsi dell'assoluto? Guardate, una domandina da niente questa. C'è una risposta a questa domandina? Perché non provate a correre a scuola la prossima settimana? Può darsi che una risposta precisa non si possa dare, ma il testo della fenomenologia dello spirito produce senz'altro molti stimoli di riflessione che si avvicinano a una possibile risposta, e gli stimoli di riflessione sono necessari per intraprendere il viaggio nella coscienza. La scuola è qui e prova ad applicare la sua piccola fenomenologia da viaggio. Buonanotte. Grazie.